Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Un cordiale saluto a tutti voi, eccoci pronti per la seconda puntata del nostro podcast radiofonico che riguarda Gabriele D'Annunzio. Lo abbiamo visto nelle prime opere giovanili, poi l'abbiamo visto consacrato come grande nuovo scrittore della letteratura con il romanzo Il piacere del 1889, poi è arrivato l'incontro con Nietzsche e con Nietzsche la sua poetica cambia direzione e fa l'ingresso nella nostra letteratura il superuomo. Superuomo che chiaramente non è solo da scoprire nei romanzi d'Annunziani. Vi invito a rileggere la vita di D'Annunzio per capire che tutta la sua vita è stata improntata alla ricerca e all'esaltazione di quel superuomo che D'Annunzio voleva imporre non solamente nei romanzi, ma anche all'attenzione e ai riflettori dei giornali, dei commenti dell'epoca. Siamo pronti per iniziare insieme questo percorso che ci porterà a scoprire i quattro romanzi scritti da Gabriele D'Annunzio e che fanno parte del cosiddetto ciclo del superuomo.
Laggiù nell'Arizona, terra di sole di chimere, se una chitarra suona, cantano mille capiere, hanno la chioma bruna, hanno la febbre in cuor, chi va a cercare fortuna, vi troverà l'amor. A mezzanotte va la ronda del piacere, e nell'oscurità ognuno vuol godere, son baci passion, l'amor non sa tacere, è questa la canzone di mille capi nere. Il bandolero stanco scende la sierra misteriosa, sul suo cavallo bianco splende la vampa d'una rosa, quel fior di primavera vuole dire fedeltà, e alla sua capinera egli lo porterà. A mezzanotte va la ronda del piacere, e nell'oscurità ognuno vuol godere, son baci di passion, l'amor non sa tacere, è questa la canzon di mille capi nere. E chi ritornerà lasciando le miniere, forse riporterà dell'oro in un portiere, ma il cuore lascerà fra quelle capinere.
E buongiorno, ben ritrovati a tutti voi con le nostre lezioni. Allora, dopo la sigla è giunto il momento di cominciare davvero. Allora, la prima cosa che ci dobbiamo dire è che questo mito di D'Annunzio e Nietzsche va un po' ridimensionato, nel senso che Nietzsche è stato per D'Annunzio ancora una volta uno spartito da cui prendere spunto. D'Annunzio era fatto così, l'avete visto
vedendo il video sulla sua vita, se avete cliccato sui link che vi ho dato. D'Annunzio orecchiava una nuova moda, orecchiava un pensatore, orecchiava un romanziere e immediatamente si metteva a riprodurre. Era pazzesco, aveva un orecchio, una testa sempre molto attenti alle novità. Era un uomo del cambiamento perché sapeva coglierlo prima che gli altri se ne accorgessero, in questo senso. E lui di Nietzsche, fra l'altro, coglie solo alcuni aspetti del pensiero. Io adesso non posso mettermi a parlare di Nietzsche, intanto perché non voglio togliere spazio al collega professor Borione, però una cosa la dobbiamo dire, cioè il pensiero di Nietzsche nella versione d'Annunziano è un po' banalizzato. Diciamo così, cosa gli interessa del pensiero di Nietzsche? Il rifiuto del conformismo borghese, quindi... Nietzsche si era scagliato contro la cultura borghese che giudicava falsa, che giudicava una prigione, ma questo ad Annunzio piace, anche perché lui ha bisogno di fare teatro, quindi ha bisogno di fare l'uomo che trasgredisce. Poi lo vedrete studiando Nietzsche, l'esaltazione dello spirito dionisiaco. Spirito dionisiaco sono cioè quegli impulsi vitali, liberi dalle costrizioni della morale comune. In altre parole, la morale comune è una sovrastruttura che impedisce all'uomo di essere felice perché l'uomo non può seguire i suoi impulsi vitali. Ecco, e questo porterà Nietzsche, ma porterà anche D'Annunzio, al rifiuto dell'etica della pietà e dell'altruismo, insomma, alle basi della tradizione cristiana, che l'uomo che si consola dicendo io faccio del bene per gli altri, eccetera, eccetera, rinuncia a essere se stesso, perché rinuncia, ed ecco l'altro aspetto di Nietzsche che interessa D'Annunzio, all'affermazione di sé, all'esaltazione della volontà di potenza. L'uomo è fatto per essere volontà di potenza, non per essere compassionevole, per essere altruista. Sono tutte sovrastrutture che impediscono all'umanità di essere liberata, gioiosa, vivere pienamente i propri impulsi. E il superuomo è appunto questo, secondo Nietzsche, uno che non segue tutte queste sovrastrutture, queste gabbie, queste prigioni, ma che proprio perché sceglie di ascoltare l'affermazione di sé è in grado di essere libero, potente e di liberare l'umanità, perché l'umanità, se seguirà il superuomo, potrà essere liberata da lui stesso. D'Annunzio a questi punti aggiunge alcune cose su tutte sue. Ad esempio, dà al pensiero di Nietzsche una coloritura aristocratica, imperialistica, che in Nietzsche per la verità non c'è, cioè lui dà l'esaltazione di una nuova aristocrazia che sappia tenere schiava la massa e si elevi a superiori forme di vita attraverso il culto del bello. Insomma, sto superuomo è un aristocratico, è elitario, fa parte di una nuova aristocrazia. La massa deve essere schiavizzata perché non capisce se il superuomo non gli spiega. E qual è il momento per capire se il superuomo sta lavorando bene? Se il superuomo segue il bello, ha il culto del bello. Quindi superuomo e estetismo in D'Annunzio possono andare d'accordo. D'Annunzio ci mette poi anche uno spirito antiparlamentaristico, come sapete disprezzava gli ideali libertari, democratici, socialisti, tutte perdite di tempo, tutte cose che ostacolano il superuomo. E poi anche ci mette di suo il gusto dell'azione eroica, il dominio, il finire sulle pagine del giornale dimostrando i propri atti di eroismo, in fondo è l'abito del superuomo. Insomma, il superuomo di Nietzsche è interpretato come, diciamo così, il diritto di un'elite aristocratica ad affermare se stessa, se mi passate il termine, fregandosene di tutto il resto, al di là delle comuni leggi del bene e del male, al di là del bene e del male, come recita appunto Nietzsche. Qual è l'obiettivo di questa elite? Riportare lo Stato italiano via dalla mediocrità, riportarla alla grandezza che fu dei suoi avi, quindi Roma antica. Come? Con aggressive azioni imperialistiche. Il superuomo lavora al servizio della nazione per riprendersi la grandezza del passato. In questo modo, diciamo così, il superuomo non nega l'esteta, ma lo ingloba in sé, cioè se prima l'esteta era colui che aveva come unico parametro di giudizio il bello, ok, quindi quello gli bastava, non guardava ciò che era giusto, sbagliato, buono o cattivo, ma guardava ciò che era bello o brutto. Ecco, adesso invece questo superuomo, se prima l'esteta sdegnava la realtà che era brutta, ora è colui che, accorgendosi della bruttezza ma essendo depositario del bello, vuole dominare sulla realtà, perché proprio perché lui conosce il bello, adora il bello e attraverso il bello, il gusto dell'arte per l'arte, dominerà il mondo. In altre parole, il momento artistico è il momento in cui il superuomo riceve una rivelazione, capisce di essere privilegiato e di appartenere a un'elite privilegiata che ha il compito di guidare le masse e dominare il mondo. Un programma modesto, potremmo dire, in un certo senso. L'esteta ha una missione politica ora che è divenuto superuomo. Prima invece l'esteta non si interessava mica di politica o di altre cose, erano brutte e basta. Ora invece l'uomo, superuomo, esteta, ha una missione politica, cioè diventare il vate vuol dire il profeta, che guida gli altri alla conoscenza della realtà. È una specie di sacerdote dell'occulto che possiede le chiavi del mistero e quindi, potendo cogliere il mistero, è in grado di affermare la potenza. Siccome però la società borghese non è molto interessata ad attribuire questo ruolo all'intellettuale, insomma, immaginiamo il superuomo che sale sul piedistallo e dice seguitemi, il mondo borghese all'inizio lo guarda un po' di traverso e dice ma scendi un po' giù da quel piedistallo, guarda che non siamo molto interessati, ecco, allora ci pensa lui. Lui si autonomina sul campo profeta di un nuovo mondo. Non ha bisogno di fare lezioni il superuomo per essere riconosciuto tale. Si autoelegge, diciamo così. In tal modo si compie il risarcimento della declassazione. Cosa intendo dire? Intendo dire che il letterato borghese si era dovuto vendere ai gusti borghesi, aveva dovuto scrivere ciò che piaceva alla borghesia, parlare dei suoi temi, altrimenti non lo ascoltava nessuno. E se prima l'esteta, il bohemien, il dandy, reagiva con uno schiaffo in faccia alla borghesia, ora invece il superuomo si prende un risarcimento da questa declassazione che ha subito. Nella fantasia, nel sogno, nella letteratura, non più, perché sennò sarebbe esteta, ma il risarcimento se lo prende nella vita, nell'azione. Il superuomo è colui che è capace di fare quelle cose che tutti vorrebbero fare ma non hanno il coraggio di fare. E quindi D'Annunzio dice seguitemi, vi mostrerò cosa si può fare nella vita, ma siccome la vita e la letteratura coincidono, anche nella letteratura. E così andiamo a vedere il D'Annunzio che scrive i cosiddetti romanzi del superuomo.
Nietzsche che dice bo, Nietzsche che dice bo, bo, Nietzsche che dice bo, Nietzsche che dice bo, bo, Nietzsche che dice bo, Nietzsche che dice bo, bo, Nietzsche che dice bo, Nietzsche che dice bo, bo, Nietzsche che dice bo. Fede, credo nei piedi e nelle mani.
Radio Class, la radio è di classe.
Bene, ed eccoci tornati per il nostro viaggio, questa volta alla ricerca dei romanzi del superuomo di Gabriele D'Annunzio. Sono, per la precisione, 4 romanzi. Il primo è Il trionfo della morte del 1894. Come abbiamo già detto nel passaggio precedente, quando D'Annunzio si accorge che a fare l'esteta maledetto, ribelle, non ricava altro che emarginazione, cioè il contrario di quello che lui sperava di ottenere o che vuole ottenere, cioè l'attenzione costante e continua sui giornali, nel mondo del gossip, nel mondo dei salotti letterari, si cambia direzione e D'Annunzio sceglie, anche dopo l'incontro con Nietzsche, come avevamo detto, di seguire il superuomo. L'esteta, diciamo così, diventa superuomo. Il primo romanzo del 1894 si intitola Il trionfo della morte. La struttura narrativa è articolata addirittura in 6 parti, ma come sempre nei romanzi di D'Annunzio non ci deve spaventare la trama, nel senso che non c'è. La trama è minima, perché D'Annunzio è uno scrittore della parola, non tanto del meccanismo narrativo, degli eventi narrativi. Dunque, tutto il libro ruota intorno alla figura del protagonista, che si chiama Giorgio Aurispa. Giorgio Aurispa è un giovane abruzzese di un paesino vicino a Chieti, ovviamente ha tutte le caratteristiche dell'eroe d'annunziano, quindi è un esteta, è colto, raffinato e, tanto per cambiare, ha ascendenze e discendenze aristocratiche. Aveva abbandonato il paese natio dell'Abruzzo per trasferirsi a Roma, dove viveva senza arte né parte, o meglio senza dover lavorare, perché campava grazie all'eredità che gli aveva lasciato lo zio Demetrio, zio che era morto suicida. Qui il nostro protagonista Giorgio inizia una relazione con la femme fatale. Ricordatevi, nei romanzi di D'Annunzio la femme fatale c'è sempre, che si chiama Ippolita Sanzio. Sentite anche che suoni aristocratici nei nomi. Ovviamente Ippolita è una donna sposata, un matrimonio difficile, il marito è violento, lei medita di abbandonare il marito. Nasce così una relazione fra i due, la solita relazione d'annunziana, quindi molto molto passionale, sensuale. Noi ne abbiamo già visto un esempio con Sperelli. La passione come opera d'arte, potremmo dire. Ecco, qui c'è una nuova opera d'arte a cui mettere mano, cioè la storia d'amore fra Giorgio e Ippolita. A un certo punto però il nostro Giorgio deve ritornare nella casa natale in Abruzzo. È richiamato dalla madre, e la madre è disperata perché il padre di Giorgio conduce una vita scandalosa, conduce un doppio matrimonio, ha altri figli, e la madre disperata chiede a Giorgio di far ragionare il padre. Ma Giorgio non ha molta voglia di fare il custode morale del padre, anzi ha come modello semmai lo zio Demetrio, quello che gli aveva lasciato i soldi ed era morto suicida. Anche perché poi, tra parentesi, scopriremo che il padre di Giorgio non se la passa bene economicamente, fa debiti su debiti, tanto che Giorgio a un certo punto lo affronterà molto incavolato, e però il padre è talmente abile con la parola che riuscirà a convincerlo addirittura a farsi firmare dei pagherò dal figlio. Quindi diciamo talis pater, talis filius in questo caso. Comunque, intanto che si trova lì, il nostro Giorgio viene attratto fortemente, nello stesso tempo respinto, dalla popolazione del suo paese. La popolazione non lo ama perché lo sente diverso da sé, una popolazione rozza, grezza, ignorante. Però nello stesso tempo Giorgio è attratto dal folklore, dall'aspetto primitivo di queste popolazioni. C'è un fanatismo religioso che si può vedere nelle processioni religiose. C'è una superstizione spesso scambiata per religione, un mondo arcaico che si basa su leggi antichissime, ancestrali. Giorgio a questo punto decide di virare decisamente verso il superuomo. Pensate che il romanzo inizia con un'epigrafe di Nietzsche, quindi c'è una citazione diretta di Nietzsche che D'Annunzio ha letto un po' così alla buona, ma ne ha intuito la grossa novità. Insomma, a questo punto Giorgio decide di ricreare la sua vita da capo. Mentre gira e vaga per i paesaggi abruzzesi, sempre con la sua amante Ippolita Sanzio, il legame fra questi due diventa sempre più strano, morboso. Da una parte Giorgio si rende conto che Ippolita è tutta la sua vita, la passione lo accende, lo fa vivere e lo fa essere creativo. Ma nello stesso tempo si accorge che la passione per Ippolita lo limita, lo condiziona, gli impedisce di essere al di là del bene e del male, di seguire solamente l'ego superomistico. Questa progressiva consapevolezza lo porta a un certo punto a avvertire nella figura di Ippolita una vera e propria nemica. C'è sempre una nemica nei romanzi di D'Annunzio. Non c'è altra soluzione che un gesto estremo. Quando Giorgio si accorge che per essere totalmente superuomo dovrebbe innanzitutto non avere paura di perdere la vita, non dovrebbe avvertire la morte come un limite, fortemente attratto anche dal suicidio che nella sua famiglia è qualcosa di genetico, vedi lo zio Demetrio, ma non riuscendo a fare questo passo perché Ippolita lo tiene troppo legato a sé, ha troppo bisogno di lei, nella scena finale del romanzo porta Ippolita in cima ad una roccia, la abbraccia, un bacio appassionato e poi si butta trascinandola nel vuoto. Si uccide abbracciando l'amante e precipitandosi in uno scoglio. Nella morte, nel trionfo della morte, Giorgio ha trovato la strada del superuomo. E beh, non ve l'aspettavate, vero il finale? Certo, è una cosa sicura. Con questo romanzo il superuomo dà definitivamente la sua presenza, grida fortemente, presente, io ci sono, e invece si saluta definitivamente l'esteta, quello che viveva l'arte per l'arte e che cercava nell'arte la totale esclusiva felicità raggiungibile da chi era diverso dagli altri. Potremmo dire insomma che hanno ucciso l'esteta, chi sia stato non si sa.
Danny! forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
Balsonair, fai volare la tua musica.
Ed eccoci tornati allora ai nostri romanzi del superuomo d'Annunziano. Dunque, ho dimenticato di dire che nel romanzo che abbiamo visto precedentemente, e cioè Il trionfo della morte, dietro questa trama c'è in realtà un'esperienza reale, in particolar modo dietro la figura di Ippolita Sanzio si nasconde Barbara Leoni, una delle amanti storiche, diciamo, di D'Annunzio, per quanto, insomma, usare la parola storica nel caso di D'Annunzio è un problema in questo settore, perché la lista, come dire, è molto variegata e molto lunga. Passiamo allora al secondo romanzo, che è proprio una svolta verso Nietzsche. Se nel primo romanzo, Il trionfo della morte, Nietzsche era appena accennato, ecco, qui invece diversa è la faccenda, nel senso che si vede chiaramente che prima di scrivere il nostro D'Annunzio se l'è studiato bene, ecco. In mezzo poi fra l'altro ci sono anche altri romanzi che si staccano un po' dal ciclo superomistico, ad esempio L'innocente, tanto per citarne uno. Ma torniamo allora a questo secondo romanzo del ciclo del superuomo che reca il titolo di Le vergini delle rocce. Allora, l'eroe questa volta si chiama Claudio Cantelmo. Claudio Cantelmo è un nobile, nobile romano, ha parenti ad Abruzzo, in Abruzzo, a Popoli, è l'ultimo rampollo di una nobilissima e antichissima famiglia, insomma il classico curriculum dei personaggi d'Annunziani. Ecco, il nostro amico ha un programma davvero molto contenuto, molto moderato di vita, vorrebbe generare l'erede dell'antica romanità, l'ideal tipo latino che soggiogherà la plebe con la sua volontà dominatrice e condurrà l'Italia a un nuovo destino di grandezza. In sostanza vuole generare il nuovo re di Roma. E beh, è un programmino davvero modesto, diciamo, che vuoi fare nella vita? Il padre del nuovo re di Roma. E vabbè, insomma, ognuno insegue i suoi sogni. I have a dream, quello di D'Annunzio, diciamo, è così, molto terra terra, Comunque, al di là di tutto, per generare questo erede bisogna trovare, come dire, la compagna adatta. Il nostro Cantelmo allora gira per l'Italia e finisce in una indefinita località del regno delle due Sicilie, e qui riallacci i rapporti con una nobile famiglia del posto, nobile ma molto decaduta, sono i principi Montaga, che vivono in un palazzo in sfacelo, totalmente in decadenza, nel culto ossessivo di un grandioso passato borbonico che non esiste più. La famigliola dei Montaga è un po' particolare, è un po' malata, diciamo così, e del resto sapete che la malattia è un valore importante nel decadentismo, se poi una malattia psichica lo è ancora di più. Perché la famiglia dei Montaga ha tre figlie, allora inizia l'X Factor, diciamo così, la selezione. Chi vuole essere la compagna del nobile Claudio Cantelmo? Violante, la maggiore, bella, altera, sensuale, un po' malatina, perché distilla nella cantina veleni che autoesperimenta su di sé in piccole dosi, quindi bel caratterino, diciamo. Massimilla, anche qua il nome ve lo raccomando, pura, sensibile, ma che ha deciso di prendere i voti religiosi, forse per scappare da questa famiglia, aggiungo io. Oppure l'ultima, Anatolia, dite la verità, avete sempre desiderato chiamare vostra figlia Anatolia. Anatolia invece è quella brava depositaria dei valori familiari, con abnegazione si occupa della madre demente e del fratello Antonello che è psichicamente instabile. insomma, bella famigliola questa qua. E da una di queste tre fanciulle deve, insomma, nascere il futuro re di Roma. E ovviamente la scelta è difficile, come lo sapete, perché D'Annunzio lui è uno che quando deve scegliere non sceglie, cioè tutto sommato se può stare con tutte e tre contemporaneamente non gli dispiace, chiedo scusa per l'immagine ma questa è la verità, se si leggono i suoi romanzi. E comunque la scelta alla fine cade su Anatolia, quella che cura la madre e il fratello, ma Anatolia rifiuta la proposta di matrimonio, e questa è una notizia se si pensa che Claudio Cantelmo è l'alter ego di D'Annunzio, che qualcuno rifiuti una relazione con l'alter ego di D'Annunzio è già una notizia. Deve assistere la madre e non può, ma Anatolia stesso suggerisce che la scelta più adatta dovrebbe essere quella per la primogenita, cioè Violante. Solo Violante è degna del suo amore, e diciamo anche lì a distillare veleni, malatina com'è, forse adatta per l'altro superuomo, Claudio. Come andrà a finire? Chi sceglierà il nostro eroe? E purtroppo non lo sappiamo, perché il libro finisce qua. Finisce qua perché in realtà lui progettava una trilogia, ma il secondo romanzo di questa trilogia, che si doveva intitolare Il Libro della Grazia, quindi c'era prima Il Libro delle Vergini, poi Il Libro della Grazia, non fu mai portata a compimento, come tanti altri progetti d'annunziani che iniziavano con grandi scenari tratteggiati ma poi spesso morivano, anche perché quando finiva la relazione con la donna amorosa, che era fonte della donna che era fonte dell'ispirazione amorosa di D'Annunzio, finiva l'ispirazione e finiva anche il romanzo. E torna un altro romanzo, fra un po' ne parleremo. E quindi rimanete con noi, dobbiamo arrivare nel 1900 quando D'Annunzio scriverà Il Fuoco, che è il terzo romanzo del superuomo. Restate con noi, adesso una piccola pausa musicale.
Fuoco nel fuoco, sono gli occhi tuoi dentro i miei. Basta poco ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me e che cosa vuoi di più da me. Tu vuoi quel graffio al cuore che anch'io fortemente vorrei. Oh, vorrei morire sulle labbra rosse che hai. Vorrei sentire i tuoi seni accendersi poi come due piccoli vulcani, sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime. La notte sembra perfetta per consumare la vita, io e te, c'è un bisogno d'amore, sai, non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco ormai, bruciamo in fretta, no. Le passioni tue e le mie, è quasi un gioco, sai, mescolare suoni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime. La notte sembra per consumare la vita, io e te, c'ho un bisogno d'amore, sai, che non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco, ma bruciamo in fretta, no.
La notte sembra perfetta così per consumare la vita. Io e te siamo fuoco nel fuoco ormai, bruciamo in fretta noi, yeah, yeah. Siamo fuoco nel fuoco noi.
Io Class, la radio è di classe.
Siamo arrivati così al terzo romanzo del ciclo del superuomo dal titolo Il fuoco, scritto nel 1900. Questa volta il protagonista, l'alter ego di D'Annunzio, si chiama Stelio Effrena, che deriva addirittura da ex frenis, quindi senza freni. Quindi abbiamo già capito che qua è Nietzsche al 100%. È un artista, to guarda, poeta e musico, soprattutto musico in questo caso. E anche lui è conteso fra due donne, come quasi tutti i protagonisti di D'Annunzio, dei romanzi di D'Annunzio. Le due donne sono Foscarina, è una donna bellissima, non più giovanissima, dietro la quale si intravede chiaramente la figura reale della grandissima attrice Leonora Duse, che ebbe con D'Annunzio un sodalizio amoroso ma anche teatrale notevole, come vedremo quando parleremo poi delle opere teatrali di D'Annunzio. Foscarina è l'attrice sul viale del tramonto. È proprio Foscarina che si rende conto che, pur essendo la passione così forte, costituisce in fondo un freno per la espressività artistica di Stelio. È proprio lei, vi dicevo, a presentare al poeta una giovane cantante, Donatella Arvale, verso la quale immediatamente Stelio prova attrazione. Nella prima parte del romanzo, che è ambientata a Venezia, Stelio vuole fondare un circolo letterario che riscriva la letteratura, e la riscrive in maniera libera, seguendo l'incarnazione del genio artistico. Una sera Stelio, con un suo amico, su una nave, e sulla nave trova anche Richard Wagner, proprio lui, il grande compositore tedesco. Stelio non è un grande amico della cultura germanica, perché preferisce l'antico passato latino, ma ammira il compositore, che è proprio l'incarnazione del genio artistico. Vi ho già raccontato cos'era Wagner per i decadenti, no? L'espressione più alta dell'arte decadente. Wagner qui però è vecchio e malato, e proprio nei giorni in cui si trova sulla nave con Stelio ha un colpo apoplettico e sta male. Nel frattempo, mentre sono lì a Venezia e Foscarina e Stelio un po' si amano, un po' litigano, un po' si lasciano, un po' si riprendono, arriva la notizia della morte di Wagner. E allora Stelio organizza il funerale per Wagner, addirittura sarà fra quelli che porteranno la bara. Questa notizia è un clamoroso falso, è una fake news, potremmo dire, nel senso che D'Annunzio disse sempre a tutti di essere stato in gioventù, quando aveva 20 anni, fra quelli che portarono la bara di Wagner al funerale, e pretese, sfidò a duello anche molti che dicevano che non era vero. In realtà è una balla clamorosa, ma sapete che D'Annunzio amava autoalimentare il mito di se stesso, e quando trovava la pista giusta si metteva senza nessun problema, anche se era il caso, esagerando o addirittura inventando di sana pianta. Insomma, questo romanzo finisce con il fatto che non è nata l'opera artistica, ma una cosa Foscarina l'ha capita, e cioè che bisogna lasciare Stelio, lasciarlo andare con Donatella, perché è più importante l'arte che lui lascerà all'umanità piuttosto che la storia d'amore. C'è un aneddoto citato a proposito di questo romanzo. È ovvio che dietro Foscarina c'è Leonora Duse, e pare che un amico della Duse e di D'Annunzio, avendo letto in anteprima il manoscritto, avesse subito consigliato a Leonora Duse, che in quel momento era la più grande attrice non solo italiana, ma del mondo, di non permettere la pubblicazione. Pare che lei avesse risposto così: conosco il romanzo, ho autorizzato io la stampa, perché la mia sofferenza, qualunque essa sia, non conta. quando si tratta di dare un altro capolavoro alla letteratura italiana. E poi ho 40 anni e amo. E beh, rispetto, tanto rispetto per Foscarina alias Eleonora Duse. Questo romanzo ci fa capire, attraverso l'incontro con Wagner, ma anche attraverso la relazione con Eleonora Duse, che nel romanzo diventa Foscarina, che ormai D'Annunzio ha adocchiato un nuovo interesse, cioè l'interesse per il teatro. E qui sta per scrivere alcune cose di grande successo e almeno un assoluto capolavoro, La figlia di Iorio. Ma ci resta ancora, per completare il ciclo dei romanzi d'Annunziani, fare un salto di 10 anni, dal 1900 andare al 1910, quando D'Annunzio dà alle stampe l'ultimo romanzo del ciclo del Superuomo. Si intitola Forse che sì, forse che no, e a ispirarlo questa volta non è una donna, ma un oggetto mito del Novecento, e cioè l'aeroplano.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. Perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.
Balson Air, fai volare la tua musica.
Eccoci allora all'ultimo dei 4 romanzi del Superuomo. Forse che sì, forse che no, uscito nel 1910, dopo una lunga gestazione, quasi più di un anno, fatta di tanti tentativi, poi lasciati perdere, riscritture da capo, insomma, alla fine arrivò alla scrittura di questo romanzo. Titolo che era un motto che D'Annunzio aveva visto, se non ricordo male, Palazzo Gonzaga o da quelle parti lì, era rimasto folgorato da questa cosa, forse che sì, forse che no, e lo portò come titolo. Dicevo che è l'incontro di D'Annunzio, il superuomo D'Annunzio, con la macchina, il mito della macchina, in particolar modo il mito dell'aereo e dell'aviazione, che allora stava muovendo i suoi primi passi. Quando si parla di macchina, macchina poi anche soprattutto bellica, come era l'aeroplano, siamo ormai già nel futurismo, quindi stiamo abbandonando il superuomo, o meglio, lo stiamo conservando, ma da esteta il superuomo adesso sta diventando sempre di più futurista, perché D'Annunzio ha già orecchiato che la moda del momento, le idee nuove che circolano portano in questa direzione. Qual è la trama? Il protagonista, che si chiama Paolo Tarsis, è un aviatore. È un aviatore, quindi ben venga tutto quello che si può dire sull'aviazione, non solamente come diciamo così, mezzo per spostarsi e particolare strumento nuovo, innovativo, ma anche come mezzo per il superuomo per dimostrare la propria potenza, soprattutto magari nelle gare con altri aviatori. Paolo è conteso tra due donne, anche qua ci avremmo scommesso, che però la variante è che tra loro sono sorelle. Una si chiama Isabella, l'altra si chiama Vana oppure Vanina. Allora, la storia d'amore è fra Paolo e Isabella. E c'è anche un altro personaggio sullo sfondo che è Aldo. Aldo è il fratello di queste due sorelle. Insomma, il legame che si insinua fra queste persone è piuttosto complicato. Sappiamo però che alla fine Aldo, scopriremo il fratello, ha una relazione incestuosa con Isabella. E Vana, che è innamorata di Paolo, va da lui e glielo dice, gli svela questo segreto. Paolo aspetta che torni Isabella, le fa una reprimenda tremenda, gli dice: tu non mi hai detto niente, nascondi questo torbido segreto, eccetera eccetera. Vana si sente in colpa per quella rivelazione dolorosa e si suicida. Ancora una volta, suicidi, ambiguità e morbosità dei rapporti sessuali. Siamo in pieno D'Annunzio, una summa delle sue tematiche. Se non fosse che c'è la novità dell'aeroplano. Come farà il nostro Paolo Tarsis, che questa volta ha perso tutte e due le sue donne, a ritrovare la sua autostima superomistica? Con l'aeroplano, con grandi imprese aeree. Nella prima, in realtà, è un'impresa dove lui riesce vincitore, ma il suo migliore amico muore perché l'aereo precipita. Nella seconda, invece, Paolo, mentre sta vedendo in faccia la morte con l'aereo che precipita al suolo, con un'improvvisa intuizione riesce a far virare l'aeroplano e riesce ad atterrare sulle coste della Sardegna. L'impresa è stata portata a termine, Paolo ha sfidato se stesso con l'aeroplano e ha trovato l'affermazione che cercava, l'affermazione di sé, il nuovo superuomo futurista. Lo sfondo del paesaggio è quello di Volterra, il che ci rassicura, perché evidentemente non è solo quello strano luogo che alcuni scrittori non italiani hanno descritto come dove ci sono convegni di vampiri o altre cose strane, sto citando Twilight, ma D'Annunzio l'aveva già utilizzato come ambiente, paesaggio per questo suo ultimo romanzo. È un romanzo quindi che esce un po' fuori dalla classica traccia d'annunziana, la trama sentimentale c'è ed è molto simile a quella degli altri romanzi, ma qui c'è veramente la modernità che avanza, la macchina, perché il superuomo come può soggiogare la massa? Non solo più con la parola, ma anche con la macchina, la gloriosa potenza della macchina, del progresso tecnico scientifico. Bene, siamo arrivati così alla fine del nostro percorso d'annunziano sui romanzi del superuomo. Ma adesso ci interrompiamo un attimo e ci ascoltiamo ancora un po' di musica.
Dolphins
Siamo così arrivati alla fine della nostra puntata d'Annunziana. Grazie a tutti per aver seguito questo podcast radiofonico, in particolare ai miei amici di Quinta Scientifico B, ma anche a tutti quelli che per caso sono capitati da queste parti. Vi salutiamo e vi aspettiamo per la prossima puntata, l'ultima che riguarda D'Annunzio, e cioè parleremo del teatro di D'Annunzio e di un'opera in particolare, La figlia di Iorio. Figlia di Iorio che poi analizzeremo in un brano, almeno, però il brano lo analizzeremo grazie alla video lezione. Grazie a tutti per essere stati sulle frequenze di Valson Air, buon proseguimento di lezione a distanza dal vostro prof.
Io Class, la radio è di classe.